brano è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Come già accennavo all'inizio, tutti noi abbiamo vissuto l'esperienza, la viviamo, di un'esortazione in momenti anche particolari. Abbiamo comunicato e ricevuto suggerimenti da quando eravamo piccoli da parte dei nostri genitori, poi in alcuni momenti significativi della nostra vita, ad esempio l'inizio di un viaggio, l'inizio che portava un'altra esperienza di vita, all'inizio di un progetto, di un'esperienza, anche a momento di decisioni importanti. Tutti noi ricordiamo ad esempio quando da piccoli papà e la mamma ci esortavano a qualcosa. Io ricordo quando partivo dopo queste vacanze brevi in famiglia per il seminario, quello che il papà e la mamma mi dicevano sempre. Fra l'altro dicevano una parola che, e secondo me rileggendola da adulto, diceva moltissimo, diceva: mi raccomando di star buono, che non era il buono come atteggiamento così, come dire, qualunquista, voleva condensare tutti gli atteggiamenti positivi, così io lo coglievo ad esempio. Mi raccomando Pierluigi, stai buono, che non voleva dire stai buono nel senso non dir niente, non essere attivo, stai lì quieto in un angolo, voleva dire tanto, lo sentivo che entrava nell'animo come un'esortazione ai comportamenti migliori, ai migliori comportamenti della vita. E detto da loro, che ne davano l'esempio, era qualcosa che riguardava proprio tutti i comportamenti della vita, i più profondi, i più veri, i più profondi. Voi tutti, credo, abbiate esperienze simili, e noi potremmo raccontare esperienze di esortazione, di incoraggiamento che abbiamo vissuto in entrata, sono state comunicate e che abbiamo comunicato, e questo continua nella nostra vita. Ecco, leggendo, meditando questo Vangelo, ho pensato per quelle associazioni immediate che avvengono dentro di noi, ho pensato a questo soprattutto. Perché Gesù, per così dire, prima di partire, di ripartire, ha esortato, ha raccomandato, ha indicato. Ecco. E già accennando nella preghiera, quali in una pagina del Vangelo così ristretta, no? Come diciamo, quantità di righe, quale preziosità invece noi scopriamo, ecco, proprio in modo quasi pedagogico, prima tutto per me stesso chiaramente, e così potremmo indicare proprio come un'indicazione così che ci accompagni, ci esorti e ci accompagni. No? Innanzitutto io ho colto questo rapporto fra parola e poi pratica, cioè convinzioni interiori e loro attuazione nella realtà. Ecco, Gesù dice: chi mi ama osserva le mie parole. E questo è proprio per uscire definitivamente da qualsiasi tentazione di spiritualismi astratti, di fughe dalla realtà, di parole dette e poi non praticate. Noi nella vita viviamo l'esperienza di parole vuote, di parole che una volta dette ci impegnano ad attuarle. E sentiamo come sia credibile quando questo avviene, quando una persona dice e poi opera. E siamo invitati tutti a questo, perché la concretezza delle azioni avvalora, dà valore e significato alle parole che si esprimono. Questo è uno degli aspetti fondamentali della vita, quello della coerenza fra il credere e l'attuare, il dire e l'operare. Quindi Gesù, in modo molto chiaro, comunicativo, ma dice che non ci può essere un atteggiamento spirituale, diremmo una fede, se poi questa non suggerisce concretamente le azioni del nostro vivere, il nostro fare. Ricordiamo qui, credo, adesso ho detto sorridendo, che sia una delle chiese in cui si parla più di Papa Francesco in questi anni. Non c'è una domenica che per un motivo o per l'altro non se ne parli, e i motivi sono evidenti, certamente. No? Fra i motivi c'è anche questo, che è la sua credibilità, perché Francesco dice e fa. Ha parlato quante volte da Lampedusa a Lesbo dell'accoglienza dei profughi, ma poi ha portato quelle 13 persone da Lesbo a Roma a dire che non basta esortare ad accogliere, che poi si accoglie concretamente. Allora anche l'esortazione all'accoglienza diventa credibile, diventa credibile. E questo credo sia un atteggiamento che ci riguarda a tutti. Oppure l'altro aspetto su cui si è tornati tante volte, qualcuno dirà anche in modo ripetitivo, ma sappiamo che ci sono delle ripetizioni che sono come un ribadire convincimenti nella nostra vita. Papa Francesco non ha solo detto la Chiesa povera è la Chiesa dei poveri, ma poi di fatto abita in un piccolo appartamento e non è andato nei palazzi apostolici. E uno dice la Chiesa povera e dei poveri, però lui attua questo col suo stile di vita, non manda avanti gli altri esortando teoricamente perché lui è il Papa e può farlo, quasi fosse credibile per l'autorità che lui riveste. No, uno è credibile per la vita che conduce, non per il ruolo che copre, sia Papa, Vescovo, Prete, beh, poi tutti gli aspetti della vita, insegnante, politico, altro ancora. Uno è credibile per quello che fa, non per il ruolo che copre. Alle volte i ruoli che coprono nascondono, sappiamo, le situazioni di incoerenza fin quando riescono, poi ogni giorno purtroppo desolatamente emergono, ecco, situazioni davvero che turbano l'animo. Proprio, dicevo, in modo pedagogico, appunti. Il secondo aspetto che mi ha fatto meditare questo Vangelo è questo, del suggerirci reciprocamente le dimensioni fondamentali della vita. Dice Gesù, è importante, il Padre vi manderà lo Spirito, il Paraclito, lo Spirito, perché voi possiate ricordare ogni cosa. Perché per tutti è facile dimenticarsi, non per un fatto mnemonico che alle volte magari va a intermittenza, mentre si va verso un'età più adulta, anziana, può accadere. Non è questo, dell'intermittenza della memoria, è la dimensione della memoria dell'anima, chiamiamola così. Perché tante volte ci si può abituare alle situazioni, si può diventare facilmente in questa società conformisti, si può diventare indifferenti, si può assuefarsi alle situazioni, che oggi si dica che sono morti altri 80, poi 84, dice uno un'ottantina, nel mare, non fa più nessun sussulto nell'anima. Quanti sono ormai? Migliaia e migliaia. Il Mar Mediterraneo è un immenso cimitero, anche il Mare Egeo. E quindi se sono morti altri, allora dall'impressione iniziale poi i morti diventano un numero, una statistica. E ci si assuefa a tutto. E il livello etico viene abbassato, come quando ascoltiamo, mi scuso per l'immagine, ma è la più diretta che mi viene, la radio, si abbassa il volume fino a che non si sente. E così, stante questa analogia, così nell'animo, si può abbassarsi il livello della reazione etica fino a non esserci più, e uno non reagisce più a niente, dentro all'indifferenza e alla assuefazione. Per quello dice, vi manderò lo spirito a ricordarvi che le grandi questioni dell'umanità, l'attenzione all'altro, la giustizia, l'accoglienza, la pace, la verità, sono dimensioni fondamentali di cui ricordarsi ogni momento, perché se si attenua questa attenzione dell'animo si diventa meno umani, fino a diventare cinici e disumani. Questo dell'indifferenza, no, è una grande questione del nostro tempo, e si risolve, si va oltre l'indifferenza, sempre ritornando al cartello della scuola di Barbiani. E invece del dire non mi interessa, me ne frego, dice no, c'entro anch'io, mi sta a cuore, partecipo, anch'io rispondo, ne prendo cura e accompagno. Quindi ricordarci anche fra di noi queste dimensioni. L'Eucaristia è un luogo privilegiato di questa memoria dell'anima, come ho chiamato prima, ma poi dove ci troviamo a vivere, negli incontri, nelle situazioni, dove ci troviamo a vivere, ricordarci le dimensioni fondamentali della vita. Non è mai abbastanza questa memoria, questo ricordo, è importante sollecitarlo continuamente, tanto più in un mondo, in una società come questa. E una delle memorie fondamentali è la memoria della pace come questione dirimente tutte le altre. Vi do la pace, vi do la mia pace, che non è quella del mondo. Ci siamo impegnati nella vita con tutti i limiti, per come si è potuto, sulla questione della pace. L'ho detto una domenica, diverso tempo fa. Ci si trova alle volte tristi, anch'io, smarriti, di fronte a quello che succede, che Papa Francesco già tempo fa ha chiamato la terza guerra mondiale in atto, e perché si è diffusa di nuovo questa convinzione che siano le armi, le guerre a risolvere i conflitti fra comunità e paesi del mondo, mentre quando l'umanità ha intuito dimensioni importanti per il futuro, quando sono costituite le Nazioni Unite, nei motivi ispiratori, pensiamo, dopo le tragedie della Seconda Guerra Mondiale, che le nuove generazioni, che siamo stati poi noi, non avrebbero mai più dovuto vedere le guerre come strumento di risoluzione dei conflitti. Questo era scritto nei motivi ispiratori dell'ONU. E che si prevedeva anche una forza ridotta al minimo impiego di un esercito dell'ONU, dei famosi caschi blu dell'ONU, ma non eserciti di Stati Uniti, della NATO, che sono intervenuti in questi anni. Questo è fuori da quello che l'umanità, dopo il secondo conflitto mondiale, aveva pensato. Per resto, siamo stati per anni, uno dice in pace, ma non è vero. Non c'era la guerra qui da noi, come non c'è adesso la guerra guerreggiata, però pensate che termini, pensiamo che termini si usavano quando il mondo era diviso in due blocchi, l'equilibrio, pensiamo, sono parole da far venire i brividi, l'equilibrio del terrore. Perché? Basato sulla paura, cioè tu ti armi, io mi armo di più, un'arma nucleare nuova in più. Così ti faccio paura, tu poi, mosso da questo, ti armi anche tu, e padre Balducci con la sua intelligenza straordinaria, no? Diceva, ma questa cosiddetta pace, che poi di fatto c'era guerra in tanti paesi del mondo, no? Per geopolitiche di dominio, diceva, Chi ha custodito questa pace, per modo di dire pace, questo equilibrio del terrore? Quali sono state le sentinelle? Lui aveva usato questa immagine davvero tragica, ma di grande intuizione, intelligenza. Cioè, è la pace che è stata custodita dalle sentinelle, che sono le armi atomiche, come una selva di armi atomiche che ha custodito la pace. Questo era il paradosso dell'umanità. Per decenni abbiamo sperimentato questo. No? La pace all'ombra dei missili nucleari. Questa è stata la storia, Non è nulla di inventato. E oggi ci troviamo in una situazione in cui si bombarda. Qui Loris De Filippi aveva detto, quando ha parlato di questi fusti pieni di tritolo e di pezzi di metalli contundenti che lui ha sperimentato, no? Stando in Siria con Medici Senza Frontiere, si bombardano gli ospedali. È triste, molto triste, questo ricorso alla violenza la più brutale nei confronti della popolazione civile, dei bambini, delle donne, di anziani, di tutta la popolazione civile. Una tragedia. Quindi noi, o ciascuno, e come comunità, è importante che si reagisca. Innanzitutto la pace è un dono e diventa subito una responsabilità. È una dimensione spirituale, una culturale, poi una politica, istituzionale. E poi uscire dalla convinzione che siano le armi e le guerre la soluzione, ma invece l'intelligenza, la cooperazione, la diplomazia intelligente, il dialogo, la cooperazione fra i popoli. È una strada lunga, ardua, però è importante esserne convinti e poterlo dire fra di noi, nelle scuole, dove mi capita di andare a comunicare, a parlare, qui nell'Eucarestia, nutrire questo animo di pace, che è un'ardua costruzione nella storia, però noi possiamo dare il nostro, sarà piccolissimo, ma è importante, se non lo diamo noi non lo dà nessuno al nostro posto. Il nostro contributo è legato a questo, ecco l'ultimo passaggio, dove Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore. Il nostro cuore, l'ho detto un momento fa, anche è turbato per tante situazioni, è triste anche per quello che si percepisce. Certo, viene poi in qualche modo questo turbamento e questa paura, viene in qualche modo attenuato, anche dissipato, anche se non completamente, dai segni positivi di speranza che noi incontriamo, certamente. La fede non è che agisca in modo magico, con una terapia immediata, perché noi ci liberiamo da turbamenti e paure, però noi sentiamo che la fede dell'affidamento al Signore ci ritorna come maggiore calma interiore, maggiore pacatezza, ecco, come quella sintesi di sapienza nel dire: facciamo tutto il possibile che noi possiamo, però sappiamo anche che non siamo onnipotenti, diamo quello che noi riusciamo, però certo, il massimo che possiamo, sapendo che non basterà il nostro impegno, ma guai se il nostro impegno non c'è. Questa sintesi dell'animo, ecco, superando le paure che ci sono, ne abbiamo anche maggiormente parlato, ecco, ho cercato qualche piccolo approfondimento anche la domenica, che non ci possiamo adesso aprire. Questa che è una riflessione sempre interessante, a cominciare dalle paure mie, nostre, quelle che ci abitano, che sono originate da diverse situazioni esistenziali, sociali, storiche, certamente. Quindi una fede dell'affidamento per aiutarci a convivere col turbamento, la paura, e magari via via così a liberarcene, ecco, a liberarci. Legato a questo, no? Ci penso tante volte, mi è venuto oggi da dirlo, da condividere un aspetto, no? Poi io esprimo la mia opinione, poi qualcuno ne avrà un'altra, magari ne parliamo. Il mio vissuto è questo. Alle volte, lo dico anche con un po' di sofferenza, sono triste all'Eucaristia. perché veramente desolante la mancanza di bambini, di ragazzi, di giovani in questa comunità, desolante. Ne soffro di questo, anche se non lo dico. E secondo me la mia chiave interpretativa, una è possibile, è anche questa, fra le altre, perché le situazioni, sappiamo, sono da leggere dentro la complessità della situazione di oggi. Però qui a Giuliano è successo, secondo me, questo fatto anche. Io mi assumo le mie responsabilità, sempre cerco di riconoscere i miei limiti. Detto questo, dico appunto la mia percezione, cioè quando in una comunità, in un paese, in un territorio, riguardo all'Eucaristia, si dice, si continua a dire, lo si dice anche ai bambini, lo si dice anche nelle famiglie, lo si dice anche in giro, che la messa a Giuliano è troppo lunga, Pierluigi parla troppo e non è per i bambini. Io ho un'opinione completamente opposta. E ho detto altre volte che si va a scuola ogni giorno, e a scuola ci sono 5 ore, e i bambini ci sono. Come mai? Vorrei una risposta, non adesso, di queste cose. Primo. Secondo, bisognerebbe dire ai bambini, andiamo insieme alla messa, che è importante, perché si canta, si prega insieme. Se poi la riflessione è un po' più lunga, pensa quanto puoi imparare, bisogna rovesciare le cose, non assecondare l'inerzia, il qualunquismo. Mi sento di dire così, si è creato un clima negativo. Questo non è positivo. Ognuno, io ho la mia responsabilità, ciascuno però si assuma le sue. Giusto? Ecco. E questo perché in chiesa si viene a imparare, non che io insegni, è la parola che insegna. 20 minuti, anche 25, un bambino può stare attento. Come non può stare attento? Perché stare attento a scuola e non qui? Perché? Allora si comincia a dire, no, perché è lunga, fai bene, là ci si stufa. Cosa ci si stufa? Di che cosa? Non perché Pierluigi, lo direi per un altro prete, lo direi per qualsiasi, lo direi. Io metto il cuore, con i miei limiti, però ognuno dia la sua responsabilità. Perché uno dice, si canta, si prega, si sta bene insieme, si sta bene insieme in chiesa, Giuliano. Perché non succede questo? Io non ho mai sentito questo, ho sentito sempre il contrario. È lunga, non si può sopportare. Ma dove è lunga? E quando si sta, quanto di fronte alla televisione? Quanto si sta? Bisogna educarci tutti, secondo me. Educarci e esortare alla partecipazione, non negare, distogliere dalla partecipazione. E qualche genitore che dica a suo figlio, elementari, medie, oltre, andiamo insieme all'Eucaristia, che è importante. Rovesciamo il discorso. Va bene.